Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua forma compendiata, come certamente ricorderete. Siamo sempre in compagnia di Padre Giampio, che immediatamente vado a salutare. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Antonio. A che punto siamo
Ecco,
arrivati,
padre,
Antonio?
ecco, dunque è da qualche settimana, ma molto più di qualche settimana, che il catechismo ci propone veramente in modo ampio, no? Il tema della preghiera cristiana, e nelle passate puntate abbiamo visto un po' tutte veramente le sfaccettature di questa attività del nostro spirito e della nostra mente. Quindi siamo arrivati a un punto in cui si parlava, il catechismo intitolava così dei paragrafi, la vita di preghiera. Ora siamo entrati in un ulteriore paragrafo che si intitola Le espressioni della preghiera, e quindi all'articolo 569.
Ce lo vuoi
Scusi,
leggere, Antonio?
sì. Allora, leggiamo questo articolo che abbiamo soltanto accennato nella scorsa nostra puntata. Come si caratterizza la preghiera vocale? La preghiera vocale associa il corpo alla preghiera interiore del cuore. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe fare a meno della preghiera vocale. In ogni caso, essa deve sempre sgorgare da una fede personale. Con il Padre nostro, Gesù ci ha insegnato una formula perfetta di preghiera vocale.
Nel cammino spirituale, la preghiera vocale è il primo gradino dei vari gradi, di preghiera, dei vari gradi di incontro, di colloquio. E questa preghiera vocale, faccio le parole, fa sempre unione con quello che il cuore vuole esprimere. C'è un proverbio popolare che dice che la bocca parla la pienezza del cuore. E nel cuore ho la squadra di calcio e parlerò sempre della squadra di calcio, di quello che ha fatto il calciatore, così nel cuore lo scherma, allora di cosa ho tirato, di giavellotto, di spada, di sciabola e via discorrendo. Cioè, insomma, nel cuore, quello che è nel cuore. C'è l'Immacolata, c'è la Santissima Trinità, parlerò. E dovrebbe pensare San Domenico che parlava o Dio o parlava con Dio. Ecco come le sue parole erano indirizzate verso sempre quella meta, quel bersaglio. E anche l'interiore delle preghiere non potrebbe fare meno dell'inizio della preghiera vocale, che è un po' il primo gradino della nostra vita. Quindi, con la preghiera, noi incominciamo un colloquio con Dio. Quindi la preghiera vocale è una componente indispensabile alla vita cristiana. Pensiamo che i discepoli, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, tratti da quella preghiera silenziosa del loro maestro, dice Padre, dice. E Gesù insegnaci a pregare come anche San Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, non attratti da quella preghiera di adorazione, della trasfigurazione sul Monte Tabor. Penso tutte le volte che trovava, mentre si alzava o almeno con la buio, andava a pregare. E la preghiera del Gesù, come attratteva a vedere Gesù pregare. Si dice di alcuni santi che era qualcosa di straordinario vedere pregare. Le credesse dicendo che quando Santa Chiara in preghiera erano tutte attente, attese che tornasse a preghiera, sembrava che fosse tornato da un lungo viaggio. E tutta questa preghiera viene la parte fondamentale, il primo gradino, sono le nostre labbra che si muovono collegate col nostro cuore. Se fossero solo le nostre labbra a muoversi, non sarebbe ancora preghiera. In una pagina del Vangelo, il nostro Signore Gesù Cristo rimprovererà gli scribi e i farisei, particolarmente i farisei, perché facevano un culto esterno. E qualche giorno fa, così, le abluzioni, quello che gli scribi che fanno le abluzioni, Gesù non le ha fatte, rimane scandalizzato, non ha fatto le abluzioni. Cioè, voi fate le abluzioni, pulite l'esterno, ma l'interno è pieno di crimini, di malvagità, così, e fate pulite l'interno. Quindi non bastava solo per osservare una legge mosaica un culto esterno. Quindi solo muovere le mie labbra e dire, leggere, recitare delle formule. Quella è un po' la magia, l'abracadabra, così, o sfregare la lampada di Aladino, o la sfera di cristallo che ho tirato giù dal lampadario, e intanto quella lucido così. No, 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 non è questo, queste sono superstizioni. La preghiera è un atto interno che sgorga dalle mie labbra e sfocia all'esterno. Quindi c'è sempre questo collegamento. E infatti la prima preghiera che San nostro Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli è proprio la preghiera vocale del Padre nostro. Gesù non ha pregato soltanto con le preghiere liturgiche della sinagoga. I Vangeli ce lo presentano mentre esprime ad alta voce la sua preghiera personale. E ti benedico, Padre, perché tante volte vediamo il nostro Signore Gesù Cristo, particolarmente San Luca, che evidenzia veramente, è veramente il santo evangelista che ci parla della preghiera. Negli Atti degli Apostoli inizia la sua pagina con il cenacolo, gli apostoli in preghiera, il cenacolo per il Spirito Santo in preghiera con la Beata Vergine Maria. E tutto così, tutto veramente il Vangelo di San Luca. E anche gli altri apostoli, la prima comunità cristiana che prega, e tutti gli altri apostoli e il Vangelo di San Luca ci parlano della preghiera di Gesù che prega, Gesù che si alza di notte a pregare, Gesù che prega, tutti questi dettagli proprio per indicarci questo colloquio con Dio, che il nostro Gesù Cristo, come maestro, che insegna con le parole, come esempio, vuole portarci. Ancora. Gesù non ha pregato soltanto con la preghiera liturgica, ma anche in tanti momenti. Fino all'ultima preghiera che lo vediamo nel Getsemani, mentre Gesù sta pregando. Ancora dice il Catechismo che c'è un bisogno di associare il nostro corpo, i nostri sensi alla preghiera interiore. È un'esigenza. Quindi siamo corpo e spirito. Non siamo solo spirito, saremo angeli, non siamo solo corpo, abbiamo in comune con i gattini e i pesciolini. Quindi siamo corpo e spirito, quindi avvertiamo il bisogno di tradurre esteriormente i nostri sentimenti. Dalla bocca parla, dalla pienezza del cuore. Quindi dobbiamo pregare con tutto il nostro essere per dare alla nostra preghiera la maggior forza possibile. E questo bisogno risponde anche a un'esigenza divina. Perché Dio cerca tali adoratori in spiritualità. E conseguentemente la preghiera che sale dalla profondità dell'anima, è anche l'espressione esteriore che associa il corpo alla preghiera interiore. Quando ci mettiamo i genuflessi, prostrati a terra, l'angelo del Portogallo mi insegna i santi pastorelli, prostrati con la faccia a terra che pregavo in adorazione, crea mio Dio, io adoro, spero, ti amo. Ancora quando mi presenta il calice con Santissimo Carestia, il calice che grondava l'ostia Santissima, il sangue prestissimo di Gesù, prostrati a terra con la faccia a terra, Santissima Unità, io ti adoro profondamente, ti offro il prestissimo corpo, sangue, unità. Ecco, vedi, come il corpo, la postura del corpo in atto di adorazione profonda, come lo stare in ginocchio durante quando prego, recito il rosario, quando sono a messa, la consacrazione eucaristica, in questi momenti esprimono un linguaggio. È un linguaggio di preghiera, un linguaggio di adorazione, mentre allo stesso tempo indicano anche il mio atteggiamento di fede. Che ne so, sono andando a visitare una chiesa e comincia a prendere tutto il tempo a guardare su e giù, a destra e a sinistra, in alto, le statue, i quadri, così, e Passo da una parte all'altra della chiesa senza neanche un saluto al padrone di casa che è Gesù. Tante volte può capitare che tratto la chiesa più o meno come un museo artistico, qualcosa da curiosare, cosa da passarmi il tempo. Sono entrato in chiesa, sì, ma non per pregare. È come se dovevo andare a vedere il museo di arte sacra, arte contemporanea. O museo della tecnica, della robotica, di quel che vuoi, o delle conchiglie. C'era un convento, c'era tutto aveva fatto un sacerdote una raccolta veramente molto, molto importante di tutte le conchiglie, tipi di conchiglie, così. C'era una parte dedicata al museo, ma quando vai in chiesa invece vai per adorare il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco allora questo atteggiamento in cui anche il mio corpo ha la preghiera, quindi il mio corpo ha un linguaggio di preghiera. Il mio corpo esprime il tipo di preghiera, esprime anche il mistero di fede. Anche l'abbigliamento esprime un atteggiamento di fede. Se il mio abbigliamento diventa troppo leggero e troppo corto e poco coprente le parti della carne, del corpo, è un atteggiamento che dice non tengo conto della dignità del mio corpo che è tempio dello Spirito Santo. Se il mio abbigliamento è troppo corto, troppo scollacciato, troppo poca stoffa che copre nudità e vado in chiesa, vuol dire che non ho un atteggiamento di rispetto a quel luogo sacro e sono vanitoso, con la scusa del caldo, perché il caldo c'è sempre stato, le nostre donne non andavano mai così, così sconce, mal vestite. Ho un atteggiamento in cui dico: non, il mio corpo non è tempio dello Spirito Santo, ma è carne da macelleria di esposizione. Quindi anche il mio corpo ha un atteggiamento, anche il mio portarmi ha un atteggiamento, anche il mio vestire ha un atteggiamento sobrio, dignitoso, pulito, raccolto. Mentre in chiesa parla, il mio corpo sta parlando in chiesa. E allora ecco che questo bisogno, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, di associare i sensi alla preghiera interiore, è questa un'esigenza della nostra natura umana, corpo e anima. Quindi dobbiamo avvertire il bisogno di tradurre esteriormente i nostri sentimenti. Pensiamo a tutti gli artisti, come hanno voluto tradurre esteriormente i loro sentimenti. Nel campo della musica, ecco che un artista traduce in sinfonie, composizioni, canti, melodie. Nel campo dell'arte sacra, in sculture, in modelli, in plastici. Nel campo così iconografico, fa dei dipinti, delle icone. Ecco, esprimono questi artisti di quello che hanno dentro. E io, mio dentro, che cosa c'è? Per Dio, è che a volte il mio dentro è così tanto ingolfato da quello che ho guardato in televisione, quello che mi sono letto sul giornale del rotocalco, quello delle ultime notizie dei pettegolezzi di questo, quello lì, delle ultimissime arrivate per WhatsApp, per WhatsApp e tutto il resto, sinfonia cantata. Cosa ho dentro? Tanta confusione di notizie, di una babele di notizie, di da destra, a sinistra, da su e giù. E non ha niente di concetti da esprimere per te. Bene, dice Catechismo, questo bisogno risponde a un'esigenza divina. Dio cerca adoratori in spirito e verità. Eh no, Dio, sono troppo impegnato, ho il telefonino per le mani perché devo leggere le ultimissime notizie che mi sono arrivate 10 secondi fa, ma adesso altri 3 secondi mi è arrivata un'altra ultimissima notizia che non posso. Leggi tutto fino in fondo, ascolta tutto fino in fondo, mi raccomando. Io ho solo 24 ore al giorno, se devo ascoltare fino in fondo tutto quello che mi mandano, avrei bisogno di giornate di 40-50 ore giornaliere solo per ascoltare quello che dovrei ascoltare fino in fondo. Poi dopo devo la mia vita. Cerca adoratori di spirito e verità. E conseguentemente la preghiera che sale viva dalle profondità dell'anima vuole anche l'espressione esteriore che associa il corpo alla preghiera interiore, affinché la preghiera gli renda l'agio perfetto di tutto ciò che gli ha diritto. No, il corpo non ha bisogno di esprimersi, basta l'interno. Ma allora no, allora qui cado un po' in un certo spiritualismo, quindi il corpo può fare tutto quello che vuole, tanto basta solo che l'anima interiormente lodi il suo Signore, e qui un po' ci abbandoniamo a tanti tanti dualismi, tanto scissioni, così siamo anima e corpo. Il corpo deve esprimere la sua devozione, non solo il corpo, unita all'anima, non solo l'anima, non solo il corpo. E corpo e anima devono innalzarsi per lodare il Signore, così con la preghiera vocale, così con il nostro atteggiamento, le nostre riverenze.
Padre
Ancora
Giampiero,
dice:
Padre
sì, Antonio.
Giampiero, ecco, scusami se ti interrompo perché questo veramente è un argomento così, così importante, no, per tutti noi, che veramente, ecco, vorrei interiorizzarlo, pienamente. Quindi stavo pensando, Padre Giampiero, qui anche un po' aiutato dall'articolo del Catechismo, della Chiesa in forma estesa, no? Articolo 2704 ci ricorda una frase di Santa Teresa di Gesù, no? Che ieri è stata, l'abbiamo ricordata, no? Liturgicamente era la sua festa. E se vuoi ti leggo un attimo proprio questa frase di Santa Teresa che è stata tratta dal cammino di perfezione. No? Sappiamo che Santa Teresa insieme a San Giovanni della Croce, insieme a altri, ma soprattutto Santa Teresa e San Giovanni della Croce, che sono stati poi uniti dalla riforma del Carmelo, dal fatto che proprio erano contemporanei praticamente, no? Se non mi ricordo male, Santa Teresa aveva come confessore proprio San Giovanni della Croce. Ad ogni modo, ti volevo leggere questa frase di Santa Teresa, perché veramente, no, ribadisce questo concetto molto, molto importante. In pratica, dice Santa Teresa che la preghiera diventa interiore nella misura in cui prendiamo coscienza di colui al quale parliamo. Quindi, in pratica, essendo sia esteriore che interiore, no, la preghiera vocale, questi due aspetti, come dicevi tu poc'anzi, non possono fare a meno l'uno dell'altro, insomma. Quindi corpo e anima veramente devono essere particolarmente cooperanti, no? In questo colloquio che noi abbiamo con Dio. E allora io ti vorrei pure fare una domanda, no? Rispetto a questa questione qui. Quindi che dobbiamo dire, Padre Giambio? Che certe volte se la preghiera del rosario, no? Magari diventa, a parte il disturbatore, no? A parte il disturbatore che farà di tutto per non farci pregare, per non farci pregare in maniera degna e bella. E quanto magari capita di recitare un rosario, magari per metterne più di uno insieme, senza la dovuta, ma non dico, senza la dovuta attenzione, ecco, se vogliamo, questa preghiera, il Signore la gradisce o no? Ecco, proprio in soldoni.
Non mi viene in mente un autore, Sant'Alfonso de Liguori. Sant'Alfonso de Liguori, in un suo scritto, che dice: ma, io sono qui per servire il Signore, dice, e lo serve in questo modo, con tutti questi difetti, con tutte queste cose qua. Dice, sto pregando, con chi stai pregando? Sto pregando al tuo Dio, e così ti rivolgi con lui. Pensa, dice, molto bello, sai, pensa di metterti alla presenza di un gran re, pensa se ti vede così distratto che stai parlando con lui, tanto che stai così curiosando con gli occhi a destra e a sinistra, senza neanche pensare che cosa stai dicendo così, e ti intrattieni con lui. Dice, ma scusa, è irriverente, già farlo con una persona così, veramente è qualcosa da non fare così. Figurarsi è con il nostro Signore, quindi dice, in questo modo così, con poca dignità, veramente tante volte ci mettiamo a servire il nostro Signore. Quindi questo è un po' una risposta simpatica a questa domanda. Chiaramente, quando Questo viene a mancare, con la mia attenzione, riverenza e devozione, non sto più pregando, non sto più dirigendomi verso il mio Dio. È un'elevazione del cuore, della mente, dell'anima per raggiungere il Signore. Quindi chiaramente abbiamo proprio bisogno di questo, della orazione e della preghiera.
E allora scusami, padre Giampio, mi consenti di dire una cosa che mi sono ricordato testé, no? Proprio che riguarda Sant'Alfonso Maria dei Liguori e riguarda la preghiera, no? Se mi consenti proprio rapidissimo.
Sì, certamente, certamente.
Dunque, Sant'Alfonso aveva un bellissimo cavallo, né? Quindi con questo cavallo lui percorreva in lungo e in largo, perché è grande apostolo, no? Praticamente si spostava Sant'Alfonso per le sue omelie, eccetera, catechesi e compagnia bella. E il suo scudiero, accompagnatore, non so come definirlo, ambiva a questo cavallo, no? E un giorno disse: "Ma padre Alfonso, no? Che bel cavallo che avete." Allora Sant'Alfonso gli dice: "Sì, ma guarda, sì, il cavallo, certo." Cercava di fargli capire la relatività un po', no? Di questo cavallo tra i beni così un po' temporali. E dice: "Guarda, facciamo una cosa. Tu adesso reciti un Padre nostro," ha detto Sant'Alfonso. "Se lo reciti bene, fino alla fine, io ti regalo il mio cavallo." Ah, beh, allora lo scudiero non stava nella pelle, no? Dice: sì, ci sto, ci sto." E comincia a recitare la preghiera del Padre Nostro. A un certo punto si interrompe e dice: "Ma me lo date con la sella e le finiture o soltanto il cavallo?" Allora Padre Nostro dice: "Ah,
Anche il
sei
cavallo adesso.
grande, vela!" Il cavallo rimane a Sant'Alfonso.
Doveva fare una preghiera senza distrazioni. Lo scudiero: sì, io sono capace di fare la preghiera senza distrazioni. La mia preghiera è senza distrazioni. Ah, vediamo,
È forte sta cosa, sì.
vediamo.
E questo, insomma, ci dice proprio, no? Che, come dicevi poc'anzi, no? Vabbè, Santa Teresa diceva la pazza di casa, no? Che sarebbe poi questa, diciamo, un po' la fantasia, la chiamava così, no? La pazza di casa, che guarda caso, proprio quando ci si pone in preghiera, vengono in mente tante di quelle cose, per cui effettivamente capita come al povero scudiero, dice: "Mi dai il cavallo con la sella, le finiture o soltanto il cavallo?" Ah, ha perduto tutto, ha perduto.
Eh sì, eh sì. E la preziosità della preghiera, perché ci dà un atto di religione, ringraziamo Dio per i suoi benefici, esercitiamo l'umiltà, la riconoscenza, in cui siamo tutti debitori verso Dio, esercitiamo fiducia in Dio nel chiedergli tutte le cose di cui speriamo di ottenere la sua bontà, siamo portati a una certa rispettosa familiarità con Dio. Sì, stiamo colloquiando, ma come dice Sant'Alfonso, appunto, di un poverello al suo ricco benefattore, un malato davanti al buon medico che può guarirlo, quindi un vassallo davanti al suo re. Quindi ecco una rispettosa familiarità con Dio. E ancora entriamo nei disegni della Divina Provvidenza, perché Dio vuole concederci proprio quelle grazie che le agita proprio nella misura in cui gliele chiediamo con la vera. E in più eleviamo anche la nostra dignità. Diceva un santo: l'uomo non è mai così grande come quando sta in ginocchio. Pensa, gli animali non piegano mai le ginocchia. A parte quella mula che davanti a Sant'Antonio con lo stensorio rifiuta dalla ristina naturale quella biada, pur essendo affamata da 3 giorni che l'aveva tenuta il suo padrone appositamente, e adora con la ginocchia, zampe davanti, prostrate, ginocchiata a terra, faccia a terra, e adora il Santissimo Sacramento. È veramente bellissimo questo. Gli animali non
Sì.
piegano le ginocchia, non piegano le
Vero.
ginocchia. Solo noi creature biperi, ne abbiamo due, possiamo piegarle. Siamo in statura elevata verso verticale, verso il cielo, e possiamo inginocchiarci a terra proprio per adorare il creatore del cielo e della terra. Pensa un po' come chiamavano la preghiera i santi. E San Gregorio diceva che è una conversazione, un colloquio con Dio. Un grande dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, diceva è parlare con Dio. Il grande Sant'Agostino è il pensare Dio con un pio e umile affetto. Un San Giovanni Damasceno diceva è l'elevazione della mente a Dio. Oppure anche la petizione, la richiesta a Dio di cose convenienti. Il grande scrittore serafico San Bonaventura diceva è il pio desiderio della mente diretta a Dio, come una lancia, una freccia che si scocca in direzione di Dio. E la grande Santa Teresa, che è veramente una maestra, dottore della Chiesa, proprio per i suoi insegnamenti sulla vita spirituale, diceva che è un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo di essere amati. Un intrattenerci con colui da cui sappiamo essere amati. Dio mi ama. Mi sto intrattenendo con la persona che più mi ama al mondo, che dall'eternità mi ama. Pensa, ancora prima che io esistessi, Dio mi ama e attendeva con ansia che io venissi al mondo per poterlo riamare. Che cosa ci chiede? Comandamenti. Qual è il primo più importante comandamento? Amerai il Signore tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze sopra di cose. Pensa, Dio dall'eternità, ancora prima che esistessi, mi ha pensato, mi ha voluto, mi ha amato e ha desiderato il mio amore, che io contraccambiassi il suo amore per lui. Però sarebbe anche bello che potessi contraccambiare alla parola. Dio mi ama di un amore eterno. Però questo amore eterno non sa capace di dargli. Allora almeno diamo gli amori di tutto il cuore. Detto che diamo anche un pezzettino. Un bricioliato, Gesù gli do 2 grammi, 2 briciolini di cuore. E veramente siamo più a volte dei misericordia, Signore, sono meschino, perché guarda, guarda, già c'ho piccolino il cuore, poi te do delle briciole, dei frammenti, mezzi quarti e così. San Tommaso d'Aquino cosa gli va a dire? Che la preghiera è l'elevazione della mente a Dio. La preghiera per sé è un atto della ragione. E noi diciamo a Dio perché l'orazione è un atto di religione, si dirige propriamente a Dio. Solo dal Signore possiamo ricevere la grazia e la gloria. Solo al Signore dobbiamo dare ogni onore e gloria. E quindi tutte le nostre preghiere ordinarie, tutte partono glorificare Dio, per lodarlo, per chiedergli grazie delle cose convenienti alla nostra eterna salvezza. Dio mi ami dall'eternità, vuole che ti ami e vuole che questo amore tra me e Dio rimanga in eterno. E questo dove lo realizzo? In paradiso. Qual è il fine per cui sono stato creato? Te lo ricordi, Antonio?
Il fine è
Conoscerlo?
quello di conoscerlo, servirlo, amarlo per poi goderlo
In
nel
paradiso.
paradiso, insomma, sì,
Ecco, è
questa
fatto come
bella
il cerchio
formula,
si chiude. Proprio io sono proprio chiamato a questo amore. E questo amore, visto che non posso darlo eternamente qua sulla terra, ecco che lo darò eternamente, nella misura in cui arrivo in paradiso, ma nella misura in cui metto il suo servizio qui sulla terra. Questo è il tempo per dimostrargli che il mio cuore è fatto per Dio. Signore, ci hai fatto per te, dice Sant'Agostino, il mio cuore non trova soddisfazione, non trova salvezza finché non riposa in te. E dopo questo penso che sia ancora bisogno di fare qualche
Sì. Sì,
istante, qualche momento di pausa per poi
sì.
risentirci.
Sì, è così. Diciamo adesso restituiamo per qualche minuto la linea alla regia per un piccolo stacco musicale. Ecco, non prima di aver ricordato a coloro che ci stanno seguendo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Per una migliore, diciamo, corrispondenza con noi, questa settimana vi invitiamo non a fare delle chiamate vocali, ma di scrivere sul WhatsApp. Ecco, di scrivere sul WhatsApp le vostre domande, osservazioni, contributi, quello che volete, e che poi nelle prossime puntate noi avremo cura di rispondere. Allora, qualche minuto e poi ci ritroviamo qui in diretta, in linea. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo tornati di nuovo qui a voi e stiamo trattando questo tema così importante, anche molto bello, no? Delle espressioni della preghiera. Abbiamo visto come la preghiera vocale accompagna un po' tutte le altre forme di preghiera, quindi lo spirito e il corpo, in particolare appunto la preghiera vocale, è necessario, ecco, che siano uniti, che siano cooperatori e che ci ricordiamo bene con colui con il quale stiamo parlando, no? Quindi anche il nostro modo, abbiamo visto, di porci nell'atteggiamento del corpo, anche nel vestire, abbiamo visto che tutto questo è come i santi, no? Proprio ci hanno insegnato, soprattutto come nostro Signore ci ha insegnato, fanno della nostra preghiera qualche cosa di gradito a Dio, di valido. Oh, Padre Giampiero, prima di continuare un attimo questo argomento così importante per tutti noi, dobbiamo anche dire che praticamente tra tutte le preghiere il rosario per noi è una preghiera un po' omnicomprensiva, no? Cioè che non solo è una preghiera vocale, ma è anche una preghiera meditativa, ma è anche una preghiera di ringraziamento. Ecco, volevo proprio giusto dire questo, cioè ricordaci un po' questo valore del rosario, che non vogliamo contrapporlo, no, alla preghiera liturgica, che la preghiera liturgica, le lodi, l'ora media, l'ora, i vespri, eccetera, la Chiesa, no, ci insegna il valore della preghiera liturgica. Però possiamo dire, Padre mio, che da qualche mezzo secolo in qua, no? La preghiera del rosario ha ricevuto, come si dice, un elogio, un imprimatur un po' da Dio, cioè come una preghiera particolarmente potente e utile.
Beh, condivido questa riflessione, Antonio. Innanzitutto, noi possiamo dire che con un po' il catechismo ci condurrà alcune tappe della preghiera. Santa Teresa d'Avila, nella sua divisione classica, che è quella un po' nel branco della teologia spirituale, viene insegnata, divide in 9 gradi. Ma dopo ci si potrebbe, dopo un po', a seconda della scuola ignaziani o così, anche addentrarci in altro, però diciamo manteniamo su questa divisione classica. Diciamo Diciamo che ogni tipo di preghiera ha un suo grado, o alcune pratiche di devozione di cui possiamo ripetere il rosario, ti fa avanzare è adatta per certi gradi. Bene, possiamo dire però alla scuola dei santi, all'insegnamento ordinario che viene trasmesso, che la preghiera del Santo Rosario è l'unica preghiera che ci può far percorrere tutti i gradi, sia della vita dell'orazione ascetica, preghiera vocale, preghiera mentale, preghiera di sguardo, preghiera del cuore, fino ai gradi delle vette della preghiera mistica, preghiera contemplativa, estatica, fino all'unione trasformante. La capacità del rosario è quella proprio, penso che si sembra attualmente definita dai maggiori teologi così, l'unica pratica di devozione che ti permette di poter essere utilizzata in tutti i gradi della vita di orazione. Ecco allora anche un vantaggio pratico della preghiera del Santo Rosario. Poi chiaramente sì, c'è la preghiera della liturgia, ma diceva San Giovanni Paolo II, dopo di questa la preghiera che preferisco è il Santo Rosario. E quell'imprimato di cui dicevi, certamente io ritengo che sia stato dato dal cielo. Basti pensare che nelle più grandi apparizioni, pensiamo Lourdes, Fatima, di questi decenni, di questo secolo, la Madonna ha sempre raccomandato di recitare il rosario. A Fatima in ogni apparizione continuate a recitare il rosario tutti i giorni. Così anche a Lourdes la Madonna ha sempre raccomandato la preghiera del Santo Rosario. A Fatima sono la regina del Santo Rosario. Diceva tanto che Suor Lucia di Fatima, da quando la Madonna ha dato tanto valore alla preghiera del Santo Rosario, dico che non c'è necessità personale o mondiale che non possa essere risolta con questa preghiera. Quindi veramente qui troviamo con l'orazione, con la preghiera, il Santo Rosario qualcosa che ci è d'aiuto. E un altro vantaggio, sai qual è, Antonio? È che lo possiamo dire in qualsiasi momento, dovunque ci troviamo. Certe preghiere liturgiche, insomma, c'è bisogno di una certa, avere un breviario, adesso un luogo così
Eh
per
sì.
poterlo dire. Preghiera, rosario in tasca, rosario che lo puoi fare per strada, intanto che stai aspettando l'ufficio postale, aspetti il tram, aspetti il treno, aspetti l'aereo, aspetti il paracadute, tutto quello che stai facendo, sei in macchina. Tutto ovunque puoi recitare il rosario. Sei in pausa lavoro, tra una pausa tra una lezione alta università o lì ovunque puoi dire il tuo Santo Rosario. Assieme, da solo, vocalmente a voce alta, privatamente così. Ricordo di un figlio spirituale di Padre Pio, così, che comincia un grande cammino, penso fosse un padovano, a un certo punto. Mandato via da Padre Pio una volta, due volte, così poi dopo a un certo punto incomincia a fare il cristiano tutto d'un pezzo, veramente seriamente. Però ancora alcuni difetti. A 14, un po' aveva dose doppie, e sapete come ha risolto? Padre Pio proprio con la preghiera. E lavorava in negozio, e a un certo punto Padre Pio lo porta alle vette anche della vita spirituale, gli fa togliere i peccati mortali, poi gli fa togliere i peccati veniali deliberati, si perdeva la pazienza. Lo confessa una volta, due volte, tre volte, 17 volte, adesso continui ancora 2 anni che vieni qua, mi dice sempre ti sei arrabbiato, ti sei inquietato, ti sei spazientito, sì padre, sono 2 anni che vieni qua, mi dice sempre gli stessi peccati, oh adesso migliori. Aumenta la preghiera. Aveva negozi, mentre che aspettava i clienti, non sta a guardare il giornale o il telefonino, sotto il colonnello del rosario. Chiuse i negozi, invece di andare al bar, andare a fare il colonnello del rosario in tasca e via per le strade, intanto a rincasare, a dire il rosario. E da lì comincia a vincere anche sui suoi difetti, anche sulle sue mancanze, sui suoi peccati veniali. E da lì proprio cresce in grado. Poi tanto più che a un certo punto, dopo un po' di tempo, vince anche su questa perdita di pazienza e fate più un giorno dopo ancora qualche tempo di essere avviato si fa, torniamo indietro ci teneva e fate più ci teneva che la quota fosse sempre in salita perché la vita spirituale non stiamo fermi avanziamo o indietreggiamo. Negli esempi classici viene rappresentato il personaggio l'omino che con la barca a remi che va controcorrente. Questa è la vita spirituale di ascesi, ascetica, quella normalmente che camminiamo. Man mano che procediamo, andiamo avanti con le virtù, così stiamo remando, stiamo guadagnando metri. E dico, oh, sono arrivato a un buon punto di virtù, adesso mi fermo, remo in barca, sai cosa capita? La corrente ci porta indietro, non rimaniamo in quel punto dove eravamo arrivati. Così nella vita spirituale, in quei momenti in cui mi fermo nel cammino di progressione, nel cammino di virtù, non è che rimango lì a quel grado lì, ma pian pianino scendiamo di quota e torniamo indietro. La corrente, la forza di gravità, la natura bisognata del peccato originale con i suoi sette vizi di corredo mi tira, mi trascina indietro. Quindi questo è tutto un cammino da ripercorrere. E per questo vorrei anche un po' sottolineare un altro punto che mi preme un po' aggiornare. Quanto è efficace per la mia santificazione la preghiera? Se noi vediamo la preghiera valore come soddisfazione, come impetrazione delle grazie divine, come rifornimento spirituale, quanto mi può aiutare la preghiera nel mio cammino di avanzamento spirituale? I santi, grandi maestri della vita spirituale, concorrono a dire che l'efficacia santificante della preghiera è straordinaria. Senza preghiera, senza molta orazione, è impossibile giungere alla santità. Quindi c'è un traguardo di raggiungere il paradiso, ma niente di macchiato, il paradiso si entra da santi, niente di macchiato nel paradiso. Quindi per entrare in paradiso c'è bisogno di molta orazione. E San Bonaventura che diceva: se tu vuoi soffrire con pazienza le avversità e le miserie di questa vita, sii uomo di orazione. Se vuoi raggiungere la virtù, la fortezza per vincere la tentazione del nemico, sii uomo di orazione. Se vuoi mortificare la tua volontà con tutti i suoi affetti disordinati, tutti i suoi appetiti, sii uomo di orazione. Se vuoi conoscere l'astuzia di Satana, se vuoi difenderti dai suoi inganni, sii uomo di orazione. Se vuoi vivere allegramente, se vuoi camminare con suavità per la via della penitenza, della fatica, sii uomo di orazione. Se vuoi cacciare la tua anima alle mosche importune, i vani pensieri, i desideri, sii un uomo di orazione. Se ti vuoi fortificare e confermare il tuo cuore nella via di Dio, sii un uomo di orazione. Infine, se vuoi sradicare dalla tua anima tutti i vizi, se vuoi piantare al loro posto tutte le virtù, cosa dobbiamo fare? Concludi tu,
Sì.
Antonio? Sii un
Sì, un
uomo.
uomo di orazione. Sì, un uomo di
Bravissimo, come
orazione.
San Bonaventura, Antonio, eccezionale, bravo, bravo. Ah,
Sono
conoscevi già tutte
veramente.
queste cose?
Sì,
Perché qua
ecco.
dice, Antonio, qua riceviamo l'unione, la grazia dello Spirito Santo che ci insegna tutte le cose. In più, se vogliamo salire all'altezza della contemplazione, godere i dolci carezze dello sposo, dobbiamo esercitarci nella preghiera, perché questa, la preghiera, è la via per la quale si sale l'anima alla contemplazione e al gusto delle cose celesti. E prima citavi Santa Teresa. Tra i vari consiglieri di Santa Teresa d'Avila non c'era solo San Giovanni della Croce, che fu insieme a San Giovanni, a Santa Teresa d'Avila, il riformatore del ramo maschile del
Carmelo.
Carmelo. Ma abbiamo altri due santi. Uno è San Pietro d'Alcantara, grande frate penitente
Sì.
francescano, e l'altro è San Giovanni d'Avila, il grande maestro, elevato da qualche anno anche dottore della Chiesa, grande maestro di vita spirituale, un sacerdote spagnolo, veramente grande direttore spirituale, tra cui Santa Teresa d'Avila si faceva dirigere. Diceva San Pietro d'Alcantara, uno dei consiglieri di Santa Teresa d'Avila, che aveva lui riformerà il ramo francescano con il ramo degli Alcantarini. consiglierà anche Santa Teresa d'Avila a continuare la sua azione di riforma. Diciamo, nella preghiera, dice San Pietro d'Alcantara, l'anima si purifica dai peccati. Pensa che bello. Quindi ho dei peccati, l'anima viene purificata. Ancora con la preghiera, l'anima si nutre di carità, l'anima si rende sicura nella fede, l'anima si fortifica nella speranza, l'anima si rallegra nello spirito, si pacifica il cuore, si scopre la verità, si vince a tentazioni, si mette in fuga la tristezza, si rinnovano i sensi, si ripara la virtù infiacchita, si allontana da sé la tepidezza, si consuma la ruggine dei vizi e in essa si sprigionano scintille vive di desideri celesti. Cercate di lassù, non le cose di questa terra. Devo desiderare il paradiso. Quando Santa Teresa d'Avila avrà un'esperienza mistica che vedrà, Gesù gli farà vedere il paradiso per un tempo di durata di un'Ave Maria, di pochi secondi. Quindi dice che tutte le cose di questa terra non gli davano più gusto. Sai, proprio tutto quello che apprezzavo, che potesse, dopo aver visto il paradiso, niente mi dava più, non c'è niente che più riusciva più a contentarmi per aver visto una cosa così bella. Bene, la preghiera mi dà il desiderio delle cose del cielo. Chiaramente, se mi nutro di carne, è chiaro, cerco le cose del fango di questa terra, ma invece mi nutro delle cose celesti, cerco le cose celesti. E tra le quali arde la fiamma dell'onore divino. Quindi, grandi sono le eccellenze della preghiera, grandi sono i privilegi della preghiera, e sono aperti i cieli e si scoprono i segreti, e ad essa sono sempre rivolte le orecchie di Dio. Ancora, la grande Santa Teresa d'Avila diceva, che è un po' la grande maestra della vita spirituale, diceva che l'orazione è tutto. Non c'è altro esercizio su cui insista tanto in tutti i suoi scritti di Santa Teresa d'Avila e nel quale concede tanta importanza quanto la preghiera. Secondo Santa Teresa d'Avila, l'anima che non prega è addirittura è perduta, e l'anima che non prega non raggiungerà mai la santità. E anche San Giovanni c'era di questa stessa medesima. E invece un altro santo, San Francesco Sales, questo dottore della diceva che la preghiera, con la preghiera parliamo di Dio, e Dio reciprocamente parla a noi. Quindi aspiriamo lui, e in lui respiriamo e vicendevolmente gli ispira noi e respira in noi. Pensate. Ma che ragioniamo noi nella preghiera? Dice San Francesco di Sales. Non si parla che di Dio, poiché di che cosa potrebbe parlare, in che cosa potrebbe intrattenersi l'amore se non dell'amato? Cosa faccio la preghiera? Parlo di Dio, parlo con Dio, parlo in Dio. Perciò la preghiera. E dice San Francesco di Sales, la preghiera e la teologia mistica sono la stessa cosa. Si chiama teologia perché, come la teologia speculativa a Dio per oggetto, così questa non parla che di Dio. Ecco la preghiera, benché in tre modi diversi. Qual è questi tre modi? Uno, la preghiera tratta di Dio in quanto è Dio, e la preghiera invece ne parla in quanto è sommamente amabile. La teologia riguarda la divinità come somma bontà e la preghiera dice che è la suprema bontà della divinità. Con la teologia speculativa tratta di Dio con gli uomini e tra gli uomini, la mistica parla di Dio con Dio e in Dio stesso. Ancora la teologia tende alla conoscenza di Dio e la mistica tende all'amore di Dio. E questa rende i suoi discepoli sapienti in teologia, dotti, teologi. La preghiera rende ferventi, affezionati, amanti di Dio. È bello un po' questi santi come ci descrivono quello che è la preghiera, quello che è tutto il suo comportamento e tutto quello che ci porta a raggiungere in Dio. E adesso vediamo un attimino questo grado dell'orazione della preghiera vocale. Vediamo un po' questa preghiera vocale e anche questa necessità che dice Sant'Alfonso, fate sempre senza interruzioni. San Tommaso si domanda, se la preghiera debba essere vocale, e risponde dicendo che necessariamente lo deve essere la preghiera pubblica, cioè quella che è fatta dai ministri della Chiesa davanti al popolo cristiano che deve prendervi parte, però non è assoluta necessità quando l'orazione si fa privatamente e in particolare. Ma aggiunge ancora questo caso che la preghiera privata a volte conviene che sia vocale per tre motivi. Uno, sentiamo perché i vantaggi di questa preghiera vocale. È bene che sia fatta la preghiera con le labbra, vocale, con la voce, uno per eccitare la devozione interiore con la quale l'anima si eleva. È vero, la preghiera vocale non è il grado più alto, però è bene farla perché questo mi accende e mi aiuta a innalzare l'anima a Dio. Possiamo quindi fare uso delle parole esterne nella misura e nel grado. Se si convertono i motivi di distrazione della devozione interna, cioè queste parole che dicono mi distraggono dall'orazione interna, allora è bene tacere, che l'orazione vocale si fermi. Ancora, secondo motivo per cui è bene la preghiera vocale è per offrire a Dio l'omaggio del nostro corpo, oltre a quello della nostra anima. Diciamo che anima e corpo si devono unire in questo in sinergia per lodare e innalzare queste lodi. Ancora, per sfogare all'esterno la veemenza dell'affetto interno, la bocca parla dalla pienezza del cuore. Quali sono adesso le condizioni per pregare la preghiera vocale? Deve essere fatta con due caratteristiche, una con attenzione e l'altra con profonda pietà. Sant'Agostino dice che se l'orazione deve essere, si chiede, risponde alla questione che l'orazione debba essere attenta, stabilisce alcune distinzioni che è necessario nel presente. Quindi, la preghiera dice che produce tre effetti. Uno è l'effetto di poter meritare, come qualsiasi altro atto di virtù, e per questo non è necessaria l'attenzione attuale, basta un'attenzione virtuale. Il secondo è che la preghiera ha la capacità di impetrare da Dio le grazie di cui abbiamo bisogno, anche qui basterebbe un'attenzione virtuale, mentre non basterebbe per questi due effetti quella semplicemente abituale. Il terzo, infine, è certo un certo diletto dell'anima, un certo gusto dell'anima nella pregare, ma qui è necessaria l'attenzione attuale. Quindi è bello questa distinzione che un po' i maestri di teologia ci danno. Quindi per meritare basta un'attenzione virtuale. Non serve quella attuale. Ancora anche per impetrare, ancora sufficiente l'attenzione virtuale, ma per sentire un certo sapore nella preghiera serve chiaramente un'attenzione attuale, perché chiaramente non posso usare qualcosa di cui non sono attualmente portato alla preghiera. Ancora Santa Teresa d'Avila concorda e dice: per quanto io ne possa capire, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Qui è l'opera del castello interiore, una delle opere un po' più importanti, in cui con le sue entrare nelle mansioni, entrare nei tipi di preghiera che innalzano e portano sempre più al centro, dove è la stanza del Gran Re. Perché queste mansioni sono questi luoghi di preghiera, questi tipi di preghiera. Non so, non sto più per la mentale che per la vocale, perché dice dove sia orazione occorre che vi sia pure meditazione. Ecco che l'orazione a un certo punto ti porta, l'orazione vocale ti porta anche all'orazione meditativa. Non chiamo infatti orazione quella di colui che non considera con chi parla. Chiaramente un pappagallo o un registratore non sta considerando con chi sta parlando, non sta pregando. Una che sono così distratto, sto dicendo bla 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 bla, ma non sto pensando a chi mi sto rivolgendo, non sto pregando, sto muovendo le labbra, sto facendo esercitazioni di lessico. Alle volte sarà buona l'orazione, quantunque non accompagnata da riflessioni e meditazioni, purché queste siano fatte altre volte in altri momenti. Ma se qualcuno ha l'abitudine di parlare con Dio come con un suo schiavo, senza pensare se dice bene o male, contento solo di quanto gli viene in bocca o ha imparato a memoria per averlo recitato 3 volte, non tengo che questa sia l'azione. Io mi recito le formuline che ho imparato da piccolino, da giovanotto, che ho leggo così, ma sto pensando di parlare a, non so, al mio Signore, mio Dio, sto parlando a, che so, a mio servetto, che oltraggio, che irriverenza, che non c'è proprio nessun minimo di attenzione in questo, quello che sto facendo. Quindi la preghiera vocale deve essere attenta, e questa è una caratteristica, una peculiarità. Che non deve mai mancare. E l'attenzione deve essere attuale, quella che ho qui in questo momento, ed è la migliore. L'anima dovrebbe rivolgere tutti i suoi sforzi al suo conseguimento di un'attenzione attuale. Ecco allora come questo diventa qualcosa di aiuto anche diventa d'aiuto anche dopo il raccoglimento, il silenzio, tutte quelle cose. Se almeno però deve essere, diciamo, virtuale al principio della preghiera, e deve cercare di combattere le distrazioni che possono sopraggiungere. Se la distrazione è volontaria, mi distraggo volontariamente, sto dicendo la preghiera, mi prendo il telefono per guardare cosa mi hanno scritto, per scrivere, intanto che dico l'Ave Maria, il Rosario, intanto mi scrivono dei messaggi, ciao, come stai? Hai mangiato bene oggi? Così. Questa è una distrazione volontaria. Mi metto a guardare la televisione, vado alla partita di calcio, mi metto a prendere il giornale, vediamo che cosa dice il giornale. Mi sto distraendo volontariamente. Se la distrazione è pienamente volontaria, costituisce un vero peccato di irriverenza. E mi toglie alcuni frutti della preghiera. Come ultimo punto è deve essere una profonda pietà. Se con l'attenzione applichiamo la nostra intelligenza a Dio, con la pietà mettiamo in contatto con Lui il cuore e la volontà. Ecco che la mia attenzione mette la mente fissa in Dio, nelle cose di Dio. La mia volontà mette cuore, e con la mia pietà metto il dono della pietas, della pietà, della devozione, metto il mio cuore e la mia volontà al servizio di Dio. E quindi questa pietà profonda suppone delle virtù cristiane, tra cui la carità, la fede, la fiducia, l'umiltà, la devozione, la riverenza e la perseveranza. E dovremo giungere ad arrivare a dire le nostre preghiere, le nostre orazioni vocali con questa attenzione, questa profonda devozione. E questo è un punto molto molto bello, importante, che penso che potremo continuare anche
Sì. Sì,
prossimamente, Antonio, perché mi sembra che un po' il tempo
il
ci stia
tempo a
un po'
nostra disposizione è
sfuggendo.
finito e sono veramente tanti aspetti sui quali appunto ci riserviamo appunto di ritornare nelle nostre successive trasmissioni. Quindi possiamo dire così che un po' la prossima puntata sarà dedicata alla preghiera di meditazione, no? Che è così importante, così consigliata, no? Da tutti. I maestri di spiritualità. Bene, padre Giampiero, lascio a te naturalmente di chiudere la nostra trasmissione con la benedizione finale e i saluti.
Se mi concedi, poi la prossima volta farò ancora qualche cosina sulla preghiera
Sì,
vocale prima di arrivare su quella
sì.
mentale, se sei d'accordo, Antonio,
Assolutamente,
dopo
assolutamente,
queste
sono con
alcune
temi bellissimi,
cosine
sì.
che ancora non ho giochi per questo. E invochiamo la Beata Vergine Maria perché ci aiuti, lei la Vergine Orante. Su quella che è la potenza della preghiera, lei che ci può insegnare veramente come pregare e come le nostre preghiere siano accette a Dio, perché lei ci purifica e bellisce le nostre preghiere. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Benedica Dio potente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici di Antonio Fragiampi, una santa giornata a tutti. La Madonna vi accompagni. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.